due parole due proprio di presentazione. Abbiamo due persone sedute al tavolo, dei relatori, penso Don Luciano sia abbastanza conosciuto, e poi c'è Eli Natali, che è appunto la professoressa a cui abbiamo chiesto di tenere l'intervento, diciamo, principale, credo si possa dire così, proprio di questa serata. Eli Natali è autrice di questo testo uscito qualche anno fa, ma non molti, due forse, no, quattro, per Edith, sulla figura appunto di cui ci occupiamo questa sera, Madeleine del Brelo, una chiesa di frontiera. Ecco, questo è il suo testo, ha studiato questa figura nell'ambito dei suoi interessi che vanno appunto tra la filosofia e la teologia, ha lavorato con il professor Mazzanti, mi pare, a Firenze. E adesso attualmente ha in corso un dottorato su temi appunto, diciamo così, di frontiera, filosofico-teologici, su Ada Merini, questa poetessa recentemente scomparsa, guidata da un docente che è, diciamo, filosofo di formazione, appunto, ma in una facoltà teologica, no? Così. Quindi questo è un po' brevissimamente il profilo della relatrice, che recentemente, vuol dire proprio due settimane fa, anche tenuto una relazione, è intervenuta in un importante convegno che si è tenuto a Parigi sulla figura della Del Brel, un convegno internazionale, ma così appunto, quindi si può ben dire che c'è una competenza riconosciuta su questa figura, su questo personaggio. Grazie a Don Luciano che ci ha mediato il contatto, grazie alla professoressa Elena Tali. E magari dite voi come organizzate, chi interviene per primo e se eventualmente lasciare spazio per qualche domanda alla fine. Grazie
di questa presentazione. Diciamo così, io faccio un po' l'introduzione e poi lasciamo Edi Natali la relazione di questa sera. E se rimarrà, io l'ho fatto, ma così va bene?
Adesso sì.
Ecco, così va, benissimo. E se rimarrà un spazio per qualche domanda, penso che alla fine potremo tentare a raccogliere domande e vedere se possiamo rispondere. Bene, questa sera siamo invitati a lasciarci interrogare da questa figura, di questa donna morta 50 anni fa, il 13 ottobre del 1964, a 60 anni, che è andata sempre più attirando attenzione a livello, diciamo, francese innanzitutto, ma poi a livello internazionale. Questo convegno di Parigi, sono state relazioni naturalmente in francese, in italiano, in tedesco, ma con in spagnolo, delegazioni che venivano dal Canada, da Hong Kong, e quindi un interesse davvero molto vario. Anche la biografia, penso che abbiate visto, è appena uscita questa biografia curata dalle edizioni di Oniane, traduzione della biografia ufficiale che gli amici francesi hanno redatto e che davvero offre lo strumento ormai imprescindibile per conoscere questa figura, nel senso che in questa biografia sono confluiti più di 10 anni di lavoro, di scavo negli archivi, nella edizione Cricura, dell'edizione critica dell'opera Omnia, che è in corso in Francia in 14 volumi, in Italia già arrivata a 4 volumi. Se posso dare un consiglio, uno che non sa da dove cominciare per conoscere bene questa figura, io direi cominci da questa biografia fresca di stampa, perché appunto direi che unisce il rigore alla capacità di coinvolgere i lettori in maniera significativa. Poi, evidentemente, stasera non possiamo, ma il testo l'hai tenuto tu forse, il libro di Edi Natali, sulla questione sulla Chiesa, in Madeleine del Brel. E poi io vi consiglierei questo libretto, editrice questa Gribaudi, che ha curato anche le prime 4 volumi dell'opera Omnia, 15 meditazioni di Bernard Pitot, che fosse il massimo conoscitore di Madeleine del Brel, che a partire da 15 testi importanti, commentandoli con altri testi di Madeleine, introduce nei temi fondamentali della sua spiritualità. Questa donna è conosciuta innanzitutto appunto per il profilo spirituale della sua vita, al punto che, voi sapete, è in corso la causa di beatificazione, il processo diocesano è già stato concluso da diversi anni e adesso il lavoro è in corso alla Congregazione dei Santi e speriamo, insomma, che anche abbia potuto avere ultimamente una significativa accelerazione, anche perché dei legami con la nostra facoltà sono stati favoriti dal fatto che il relatore della causa, la Congregazione, è un nostro già docente della facoltà, il professor Tagliaferri, e quindi diciamo che in questi mesi questo ha favorito anche una ripresa in mano e una accelerazione dello studio della sua causa. Quindi soprattutto la santità, il profilo davvero della ricchezza spirituale e mistica dei suoi testi. Ma questa donna ha manifestato un talento letterario fin da giovane. Ecco, qui io ho per esempio la raccolta delle poesie, La Rutta, La Strada, uscita nel 26, forse nel 27, ma con il premio letterario nazionale per giovani poeti del 1926, in cui di fatto confluiscono le poesie che hanno accompagnato gli anni della sua conversione. E può darsi che un giorno la traduzione italiana preparata da Edi possa essere pubblicata, adesso sono dei vincoli naturalmente da parte degli editori francesi. Questo talento letterario lei pensava di spenderlo addirittura in un apostolato letterario, cui ha rinunciato per dedicarsi soprattutto ai poveri. Dedicarsi ai poveri con la carità di Cristo e con la competenza che, dice, nel XX secolo è doverosa, quindi fece studi da infermiera e poi da assistente sociale, e ha preso proprio il diploma nazionale di Stato, assistente sociale, in anni pionieristici, i primi anni 30, e poi ha esercitato questa professione dal 36 al 45, prima in ambito parrocchiale, poi per 6 anni in ambito comunale, nel municipio, nel comune dove lei viveva, Ivry-sur-Seine, con incarichi e responsabilità sia organizzative che di formazione. Per cui in quegli anni scrisse anche 2 libri proprio per accompagnare la formazione di queste operatrici sociali che dovevano essere inserite in un momento drammatico come quello della guerra in questo ambito, verso le situazioni di disagio e di bisogno. Poi, ecco, ha scritto un libro nel 57, pubblicato poi in diverse edizioni, adesso riedito, questa è l'edizione del 57, Città marxista, terra di missione, interessante il sottotitolo, Provocazione, un'esistenza per Dio. Cioè si pone il problema di come riconoscere nel marxismo innanzitutto una questione di fede, una questione apostolica, prima che una questione politica, ideologica, economica, militare, in quegli anni di guerra fredda. E questo testo lei lo mandò ad alcune persone che conosceva, è interessante leggere per esempio lo scambio di lettere con l'amico vice sindaco comunista con cui aveva collaborato in concreto nella vita della sua città e la schiettezza e la stima reciproca in queste lettere che accompagnarono la dedica del libro all'amico marxista. Ma anche interessante il biglietto scritto da un certo Monsignor Giovanni Battista Montini, che era arcivescovo di Milano, non ancora cardinale, che aveva ricevuto il libro e scrive in un biglietto con Mademoiselle Delbrel, Ivry-sur-Seine, Francia. Insomma, non era proprio... è arrivato il biglietto. Questo biglietto dice: ho cominciato a leggere il suo libro, complimenti per questo lavoro, sicuramente farà del bene. E interessante anche questa ramificazione della sua testimonianza e delle riflessioni che aveva sentito il bisogno di mettere al servizio della vita di fede della Chiesa. Mi viene spontaneo adesso leggervi alcune righe di una scritta da un'amica, Cristina Wroblewska, una polacca, che descrive Madeleine, descrive un incontro con Madeleine e dice: vista da lontano, presenta un profilo sottile, agile e fragile, ma il suo stesso andamento, così come ogni suo gesto, porta un segno di energia e di decisione. Ci si avvicina a lei ed ecco subito gli occhi, grandi, luminosi, color marrone chiaro, che vi guardano con attenzione vigile. La bocca sorride dolcemente, timidamente talvolta, e l'insieme crea un clima di calma, di forza, di gaiezza. Anche se non ne avevate voglia fino a quel momento, si schiude un colloquio, una conversazione, nel senso profondo, etimologico di quelle parole. Se siete un puro intellettuale, se tenete allo scambio delle idee, sarete rapito dal trovarvi faccia a faccia con un pensiero ricco, rigoroso. Se non siete capaci di parlare o se non ne avete bisogno, tutto può limitarsi a una stretta di mano, a uno sguardo profondo. Ma se lasciandovi attrarre dalla sua espressione, alla fine affrontate l'immenso rischio di lasciare intravedere un poco della vostra gioia o della vostra pena, ecco, tutto il viso che si anima, come se il vento facesse fremere la superficie trasparente dell'acqua. Le espressioni della compassione, della comprensione autentica, della sofferenza realmente sentita, permettono di vedere, come attraverso una porta socchiusa, l'immensa strada che ha dovuto essere fatta per giungere a un tale incontro. Se siete un miserabile, un ferito, mutilato, se avete subito ingiustizia, le pupille si ingrandiscono, gli occhi diventano azzurro scuro, quasi nero, tutto il corpo si raccoglie come per mettersi in moto, per agire, difendere. Ed è allora che talvolta entrano in azione anche le mani, esili, delicate, sensibili, intelligenti, che sanno dare una stretta da buon camerata, da compagno di lavoro o d'azione, ma anche prendere la vostra testa in un gesto di tenerezza il cui segreto vi sembrava riservato soltanto alle madri. E chiunque voi siate, fanciullo, adulto, uomo o donna, vi troverete in questo tenue rifugio, vicino a un cuore, per un minuscolo istante di eternità, dove non ci sarà più pianto, come un bambino consolato e abbagliato dal puro sole dell'infanzia ritrovato. L'ambiente che la circondava era pieno di serenità e allegria. Amava i vestiti colorati, la musica, la poesia. Il suo compositore preferito era Beethoven. La sua cantante preferita, che d'altronde le assomigliava molto, cioè piccola e piena di energia, era Edith Piaf. Quando compariva Madeleine le cose andavano così. Tra le persone e gli avvenimenti conservava la pace e dava pace. La pace è una gioia vera che scaturiva dal fondo del cuore. Con la sua fede, il suo amore, la sua speranza autentiche, faceva l'eternità con il tempo, un'eternità vittoriosa. Mi sembrava bello leggervi questo piccolo profilo da donna a donna, perché si nota evidentemente la finezza anche nella descrizione. Bene, Madeleine è nata nel 1904, avrebbe 110 anni, convertita a 20 anni, tutta la sua vita è stata segnata da quello che lei stessa chiamava il suo incontro con Dio. Un incontro preparato da una ricerca sincera e provocato dall'incontro con giovani cristiani convinti. Dunque, un incontro preparato, ma che lei ha vissuto come qualcosa di assolutamente gratuito, sorprendente, abbagliante, come dice lei. Leggendo e riflettendo ho trovato Dio, ma pregando ho creduto che era Dio a trovarmi e che Egli è la verità vivente e che lo si può amare come si ama una persona. Madeleine, dopo poco più di 2 anni dalla sua conversione e incontro col Dio vivo, con Gesù Cristo, è certa che la sua vocazione è molto semplice: divenire una cosa sola con Dio che si dona eternamente e donarsi in Lui a tutti, vivendo nel più intimo della Chiesa e in pieno mondo una vita tutta di carità secondo il Vangelo, in modo da essere disponibile alla volontà di Dio senza restrizioni. Scrive in un famoso testo, Noi delle strade, pubblicato nel 1938. Ci sono delle persone che Dio prende e mette da parte, ci sono altre che gli lascia nella massa, che non ritira dal mondo. Noi altri, gente delle strade, crediamo con tutte le nostre forze che questa strada, che questo mondo in cui Dio ci ha messi, sia per noi il luogo della nostra santità. Noi crediamo che non ci manchi niente di necessario, perché se questo necessario mancasse, Dio ce lo avrebbe già dato. Il 15 ottobre 1933, dunque 9 anni dopo questo suo incontro, la sua conversione, a 29 anni, insieme a 2 compagni sceglie di andare a vivere in mezzo ai poveri e non credenti di Ivry, periferia industriale operaia di Parigi. A contatto con molti militanti comunisti e il loro ateismo, che permea la stessa vita cittadina, Madeleine matura progressivamente una convinzione profonda. La fede, scrive, deposita in noi un fermento di lotta, una scelta incessante tra Gesù Cristo e ciò che nel mondo resta ostile a Dio. Prenderne coscienza e realizzare in noi la vocazione stessa della Chiesa. Ciascuno di noi è attraversato da questa frontiera di Chiesa, è posto su questo crinale stretto e lacerante, brecce aperte nella resistenza del mondo al passaggio della vita di Dio. E a un'amica scrive: quello che tu dici rafforza le mie convinzioni personali, e cioè che la violenza, una condizione violenta, è inseparabile dalla condizione cristiana. È la condizione violenta della grazia all'assalto del mondo. È la grazia che è l'assalto del mondo. È innanzitutto l'assalto della grazia contro quella fibra del mondo che attraversi interamente noi stessi. Ti abbraccio di cuore e ti invio il mio pensiero più tenero, scusami, più violento. Scrive alcune osservazioni sulla condizione normale della Chiesa militante. Avete presente la Chiesa che cammina nella storia, si diceva militante. La nostra condizione normale, dice, di essere noi stessi la giuntura tra il mondo e il regno dei cieli. Noi, ogni cristiano, e tutta la Chiesa, noi in essa. Questa situazione normale è per noi uno stato violento, dove noi dobbiamo e possiamo crescere nella fede e annunziare la fede. Se cerchiamo soltanto di conservarla, la fede, soltanto di rimanere cristiani, la nostra fede di solito deperisce e normalmente non rimaniamo autenticamente cristiani. In una conferenza tenuta a 1500 studenti che si preparavano al pellegrinaggio universitario annuale a Chartres, dice: e così non ho altra ambizione questa sera con voi che dimostrarvi i fatti e i cammini attraverso i quali sono giunta io stessa a questa convinzione. Si è formato in me durante i lunghissimi anni che ho passato in uno stesso ambiente di non credenti, e dirò anche ateo. Ho trovato in questo ambiente non credente delle condizioni favorevoli a una nuova conversione, a una conversione, a una fede più autentica, più vera, più sana, delle condizioni particolarmente favorevoli per l'evangelizzazione di questo ambiente. I contatti con l'ateismo attuale o con la non credenza, con l'indifferenza, Madeleine nel 61, in una nota che le aveva chiesto un vescovo emerito del Madagascar per, come contributo in preparazione al concilio, e lei aveva già detto nel 61 che il comunismo era ormai datato, nel 61, era datato, ma aveva preparato ben altri ateismi più impegnativi, ateismi scientifici, ateismi dell'indifferenza, soprattutto dell'irrilevanza stessa della questione religiosa e della domanda sul senso della vita. Ebbene, i contatti con l'ateismo attuale o con la non credenza o con l'indifferenza non devono essere solo generatori della carità missionaria, devono essere generatori di una fede vitalizzata, di una fede dilatata per ricevere più luce. In effetti tali contatti ci conducono a non considerare più il dono della fede, la capacità che essa ci offre di contemplare Dio come un fatto abituale, scontato, ma come un tesoro straordinario e straordinariamente gratuito. Questi contatti ci insegnano a essere abbagliati dalla grazia, ci conducono a percepire, poi a vivere lo stato d'animo del neofita, cioè del neobattezzato, che noi siamo stati spesso in maniera troppo inconsapevole. Ci rivelano una profondità di ringraziamento che non avremmo altrimenti conosciuto. Normalmente, se ci fanno penetrare in una certa ansietà, in un certo dolore missionario, chiariscono i veri fondamenti della gioia cristiana. Il cristiano, dice Matteo, è posto dunque nel mondo come un fatto di alleanza divina, una cerniera di grazia, una cerniera di carne, sono sue espressioni, una sorta di sacramento che permette all'amore di Dio di incarnarsi nel tempo per realizzare un'alleanza tra gli uomini e Dio che è destinata a tutti senza confini, ma partendo da lì, dal più prossimo che ti è accanto. Un'alleanza che mette in gioco tutte le risorse dell'amore, dalla bontà più elementare alla solidarietà operativa, alla condivisione fraterna, alla preghiera di intercessione, all'offerta delle proprie sofferenze, tutte le dimensioni, le risorse dell'amore. Un'alleanza attuata vivendo il Vangelo fino in fondo, con tutto ciò che rende amabili, fa essere accettati, apprezzati, stimati, ma anche con tutto quanto, nell'amore di Cristo, ci rende incomprensibili o ridicoli, o può farci apparire strani, forse avversari. Un'alleanza che prolunga un amore a misura di quello di Cristo, protese al bene integrale della persona, che comincia dal desiderare la felicità della persona fino a volerne la salvezza, a operarne per la salvezza. ciò che ci interessa è che un Dio amato da noi e che ama ciascuno per primo, ciascun uomo possa, come noi, incontrarlo. E però dice, senza però un riferimento a Dio come il preferito, il bene assoluto, grazie al quale tutti gli altri beni sono buoni perché vengono da Lui, la nostra testimonianza finisce per essere una controtestimonianza. Ma anche senza bontà realista e smisurata fino alla carità, è come se non ci fosse testimonianza, perché è fuori dalla portata degli occhi, delle orecchie, delle mani, del cuore degli uomini. Nei due casi, in modi opposti ma equivalenti, ci sarebbe rottura con l'insieme della testimonianza evangelica. Una vita in cui la preferenza per Dio sia altrettanto chiara quanto concreta, la passione e l'amore per ogni persona. Salvare il mondo, dice Madeleine, non è dargli la felicità, ma questo te lo lascio. Alla scuola di Gesù impariamo a mettere il nostro cuore all'ascolto del cuore degli altri, all'ascolto del loro sperante. Impariamo a riconoscervi ciò che è prefigurazione della speranza. Noi possiamo sperare davvero e con speranza la redenzione del mondo, senza avere un cuore, possiamo sperare davvero e con speranza la redenzione del mondo, senza avere un cuore appassionato di vedere cessare le ingiustizie del mondo e le loro conseguenze, anche se esse non sono né operano tutto il male. Quando piangeremo con coloro che piangono, allora forse sapremo sperare, avere un cuore che assomiglia per le speranze umane al cuore stesso di Gesù Cristo. Madeleine, radicata così nell'amore di Cristo e nel suo corpo vivo che è la Chiesa, fu capace di tenere insieme ciò che spesso ci può apparire incomponibile: l'assoluto di Dio, il preferito, e la prossimità più amorevole e fraterna verso ogni persona. La competenza professionale, come dicevo, è stata assistente sociale per diversi anni in un'epoca pioneristica e con grandi responsabilità, e tra parentesi, la rinata Unione Cattolica Internazionale per i Servizi Sociali, che ha la sede dell'Università Cattolica di Milano, porta come titolo UCIS-Madeleine del Brella. È stato posto proprio sotto il suo patrocinio, riconoscendo anche la qualità del suo lavoro come assistente sociale e anche dei suoi scritti a riguardo. Bene, sapeva unire la competenza professionale e la fede nella certezza dell'azione potente di Dio. L'amore per la Chiesa incondizionato, ma un amore realistico e senza mistificazioni, fatto di un'obbedienza che accetta il rischio della sottomissione, ma anche l'impegno a una corresponsabilità intraprendente e coraggiosa. Era capace di una ricerca audace di sentieri nuovi per l'evangelizzazione, insieme a un tenace radicamento nella concreta vita ecclesiale. Tutto ciò delinea uno stile cristiano affascinante, di sconvolgente attualità. Si resta colpiti in particolare dalla forza profetica con cui la del Brella ha posto la questione del senso del credere oggi e della duplice consapevolezza di dover far passare dell'amore in ogni segno di Chiesa e dover aprire sentieri nuovi in un'epoca di grandi e veloci cambiamenti. E lei dice, queste sono le due cose fondamentali, far passare dell'amore in ogni segno di Chiesa, il volto materno della Chiesa, no? In ogni segno di Chiesa, e aprire sentieri nuovi in questo tempo di rapidi e veloci cambiamenti. La fede, infatti, serve affinché Dio ami il mondo attraverso di noi come attraverso il suo Figlio oggi. Aggiungeva, la fede non è il coinvolgimento della vita eterna nel tempo, lo status quo, quando lo si guarda da vicino, sembra essere l'atteggiamento più micidiale per noi, credenti. Forse perché in rapporto alla fede, e mi si perdoni l'espressione, è contro natura. Madeleine individua nell'impegno per l'evangelizzazione la questione centrale per tutta la Chiesa e per ogni cristiano. Come scriveva già in Missionari senza battello, l'eterno missionario che è lo Spirito Santo si fa strada in mezzo a noi e spira nei cuori la speranza di una salvezza universale. Lasciamoci ammaestrare da Lui, perché se vi sono dei missionari nella Chiesa, lei stessa è una Chiesa missionaria e noi siamo i figli di questa Chiesa. Signore, ciascuno di noi è una delle Tue frontiere. In ciascuno di noi deve avvenire la Tua crescita e non altrove. Ciascuno di noi è la sabbia che la Tua sorgente deve attraversare per andare più lontano. La finestra che Tu vuoi aprire perché la luce entri in ogni casa, eccetera. Certo, sono impressionanti le consonanze di pensiero e di stile tra Madeleine e Papa Francesco. Abbiamo imparato al convegno a Parigi che una comunità di laici, di uomini e donne, che è nata lì 15 anni fa, la Fraternità de Pardi, potremmo dire la Fraternità della Soglia, il piazzale davanti alla Chiesa, no? della soglia, e quest'estate si sono trovati nel loro incontro di formazione, hanno fatto questo gioco, hanno messo delle frasi di Madeleine e delle frasi di Papa Francesco, e poi dovevano indovinare di chi erano le une e di chi erano le altre, no? Era difficilissimo, c'è una sintonia a volte anche verbale proprio, fortissima. Per Adelbrel, un cristiano che ha ricevuto in dono la gioia del Vangelo e non vive una fede testimoniale, lei dice, se tu hai ricevuto la fede, non è per la salvezza. Certo che ti salva la fede, ma perché tu vivi già la vita eterna, perché tu senti che quella fede ti è data uno per tutti. L'essere cristiano è aver ricevuto la missione di una fede che è per tutti, credere per tutti, per rendere possibile a tutti l'incontro con Dio. Fosse anche nella maniera più strana, e questo episodio di una c'era una persona un po' più giovane di Madeleine che stava a ricovero, una persona con qualche ritardo mentale, e che però era molto amico di Madeleine, perché lui era un comunista convinto, e lui andava a trovarla e lei lo prendeva sul serio, ma non prendeva sul serio prendendolo in giro, prendeva sul serio davvero. E a un certo punto era nata anche una profonda amicizia, ma lei non si lasciava convincere, e lui diceva, insomma, prima o poi ti convinco. Jacob si chiamava. E un bel giorno lui arriva a Madeleine e le chiede di sposarlo. Madeleine, perché non ci sposiamo? E Madeleine dice, ma Jacob, io sono troppo vecchia per te. E dice, sì, lo so, me l'hanno già detto i miei amici, ma ciascuno deve rinunciare a qualcosa. Io prendo te che sei un po' più vecchia, tu prendi me che sto a ricovero. E così, quando è morto, nessuno dei parenti si è fatto vivo per seppellirlo, per fare il funerale. Però la Madeleine con le sue amiche hanno curato appunto il suo funerale. Ed è Jacob, il comunista, Madeleine gli ha dato la sua tomba accanto a quella di sua madre. E quindi lui, il comunista, si è trovato in una tomba in cui forse una delle poche, anzi l'unica, in cui là a Ivry, in cui le tombe sono quasi tutte senza segni religiosi, ha una grande croce. E viceversa, un italiano fuoriuscito, all'epoca del fascismo, negli anni 20, e che ha vissuto vicende di grande difficoltà, fatica economica, era nato per una grande amicizia con la comunità di Madeleine, tanto che dopo, quando era in pensione, tutti i giorni andava poi, teneva lui dietro al giardino, no, della casa, poi si andava a prendere il caffè e tornava a casa. Non credente. Quando è morto, sua figlia, quando è morta un'altra della comunità di Madeleine, perché Madeleine era già morta quando è morto questo signore, Silva, ha voluto che questa Lulu fosse sepolta accanto a suo padre. Papà e mamma si erano separati, la tomba sarebbe stata per due, ha voluto che fosse lei accanto. Per cui è bellissimo, il comunista è in una tomba sotto una croce, e invece questa della comunità di Madeleine, no, in una tomba senza segni religiosi, vicini alla vita, vicini alla morte. E questo sta considerarsi e vivere veramente una fraternità profonda. In questo sentimento di Madeleine di urgente evangelizzatrice, l'eco della sua conversione risuona. Ero stata e sono rimasta abbagliata da Dio. È cosciente che poiché ha ricevuto questo dono, lei stessa ormai appartiene a coloro che ancora lo aspettano. Scrive, una volta conosciuta la parola di Dio, non abbiamo il diritto di non accoglierla. Una volta che l'abbiamo accolta, non abbiamo il diritto di impedirle di incarnarsi in noi. Una volta che si è incarnata in noi, non abbiamo il diritto di conservarla per noi. Da quel momento apparteniamo a coloro che la aspettano. Guardate che non dice, da quel momento, quella parola, ne siamo debitori verso quelli che la aspettano. Ma da quel momento, noi, trasformati da quella parola, diventata un'edizione nuova del Vangelo, apparteniamo a coloro che la aspettano. La fede non si trasmette se non per contagio di una vita trasformata. Perciò Madeleine si è instillata con semplicità in una familiarità vissuta con tutti, in particolare con i non credenti e i poveri. E questa duplice appartenenza a Dio ai poveri, a Cristo e all'umanità, fa del cristiano, come abbiamo visto, un fatto di alleanza divina, che è Isaia 42. Da qui scaturisce per lei un grido illuminante e programmatico anche per noi, guai a me se non evangelizzo, ma anche guai a me se evangelizzare non mi evangelizza. Scrive infatti Madeleine: tutti gli esseri che incontriamo, tutte le persone che incontriamo hanno qualcosa da donarci e ciascuno di noi ha qualcosa da ricevere da noi. Nessun incontro ci può lasciare come prima. Dappertutto è Gesù che attende e noi è Gesù che cammina. E questo vale non solo per il singolo credente, ma per la Chiesa intera, scrive Madeleine, che deve essere là dove è Lui, il Cristo, che abita sotto le apparenze di chi è nudo, affamato, prigioniero, straniero, senza casa, ed è costantemente déplacé, dice Madeleine, che vorrebbe dire déplacé sono i profughi, no? È costantemente spostata laddove i soprassalti della storia, le vicende dei poveri, l'esigenza dell'evangelizzazione la portano. Madeleine disse e testimoniò la fede con sensibilità tipicamente femminile, e chiudo, e l'accompagnò con la convinzione di un necessario protagonismo della donna nella Chiesa. Scrive: la Chiesa deve sapere quali nuove terre il suo sale deve andare a salare. Conoscere questa nuova terra è una delle angosce cristiane attuali. Scrive in un testo del 43 che certi ambienti vicinissimi a noi sembrano più impenetrabili che la Cina con la sua montagna, muraglia cinese, no? Pensate se non è vero questo, gente ambienti vicinissimi a noi, più impenetrabili che la muraglia cinese. Conoscere queste nuove terre a cui far arrivare la luce il sale del Vangelo. Ma non inganniamoci, dice, gli uomini da soli, anche impegnati nel più denso spessore del mondo, anche infinitamente identificati con i loro fratelli, il più spesso non saranno capaci di fornire altro sulla vita che delle informazioni che assomigliano molto a degli schemi o a dei disegni in scala. Noi donne, immersi in una porzione di mondo, se desideriamo che sia ben conosciuta per essere evangelizzata, senza teorie, senza tattica, sapremo attirare verso di essa gli occhi della Chiesa e sapremo vivificare in natura e in grazia gli schemi che gli uomini avranno fornito e d'altra parte senza i quali noi stesse non forniremmo che degli abbozzi indecifrabili. C'è una reciprocità. E aggiunge: la navicella della Chiesa non ha finito il suo viaggio. Agli uomini il ponte, lo scafo, gli alberi, ma per le vele non c'è modo di fare a meno di noi, senza contare che essi hanno sempre voglia di motori e che il vento dello Spirito Santo non ha mai saputo servirsene bene. Bene. Dopo questa introduzione lasciamo la parola a Edi.
Dopo tutte... funziona? Allora, sì, ora... riflettevo mentre leggeva che su ogni parola, credo che abbiate avuto quasi una percezione, non ci sarebbe da fare delle lezioni. Quindi io non farò nessuna lezione stasera, non... cercherò però di darvi qualche altro input, come ha fatto Don Luciano, perché io sono innamorata di questa donna, cioè proprio amo i suoi scritti, amo quello che mi trasmette nella vita, poi, al di là dell'intelletto, di quello che è uno studio. Allora, io sono, mi hanno presentato, ma vorrei dire una caratteristica, sono un'insegnante di ragazzi da 15 a 20 anni. Quindi sono in questo mondo vivo, a contatto con i problemi che ci sono, come voi che avete figli, nipoti, e, insomma ragazzi. Ecco, io credo che oggi, come voglio usare questa parola di Bauman, il mondo sia liquido, liquefatto, non ci siano più punti di riferimento. Questi punti di riferimento mancano ai ragazzi, mancano a noi, mancano a tutti. E siamo votati all'insicurezza, all'incertezza che sta diventando sempre più anche materiale, penso a tutti i problemi di lavoro che ci sono nelle nostre famiglie, problemi di denaro, tutti questi problemi. Allora, io credo che questa donna ci possa dare alcune indicazioni per vivere un cristianesimo nelle nostre vite, che siano di vescovo, di prete, di religioso, di single, sposato, ognuno dove vuole, che faccia l'operaio che faccia l'insegnante, questo non ha molta importanza. Ecco, questa donna ci fa vivere l'eterno nel tempo. Questa credo sia la caratteristica più importante. Cercare di scorgere nelle cose che noi facciamo qualcosa di eterno. Non sono soltanto fugaci, non sono soltanto cose passeggere. È per questo che io ho scritto Chiesa di frontiera, ma stasera vi parlerò di cristianesimo di frontiera. Questa frontiera è un punto di incontro, non è un confine, un limite, qualcosa che ci blocca. No, è qualcosa che ci deve fare incontrare, perché è sulla frontiera che ci si incontrano quelli che sono diversi perché la pensano diversamente da noi, con quelli che sono diversi per religione o politicamente, perché la pensano diversamente. Lei non si è fatta mai scoraggiare, credo che potrebbe essere un emblema proprio anche del dialogo con atei, altre religioni, eccetera. Allora, questo cristianesimo di frontiera deve spingere tutti noi e la Chiesa a tornare ad essere refugium peccatorum. A me piace molto questa definizione che davano i padri della Chiesa, rifugio dei peccatori. La Chiesa non è un club dove si va con un certificato di buona condotta o con dei requisiti, bene, sei proprio bravino, d'accordo, puoi entrare. No. Gesù Cristo è andato nella casa del pubblicano, si è fatto baciare i piedi di Anna Maddalena, e, insomma, ecco, quindi non ce lo possiamo dimenticare. Don Luciano diceva che che il Papa e Madeleine hanno fatto questo gioco. Beh, io direi che la chiesa di Madeleine è una sorta di ospedale da campo. Che cosa voglio dire? Che non, quando c'è un ospedale da campo, si cura quello che abbiamo lì di fronte, senza porti troppe domande. Questo noi bisogna recuperarlo. Cioè non si può chiedersi da dove viene, che intenzione aveva, che religione ha, sta male. In questo momento sta male, va curato. E questo credo che sia una cosa, quando parlo che la Chiesa deve recuperare, parlo di noi, tutti noi, perché tutti noi siamo Chiesa, visto che siamo il popolo di Dio. Allora, tutto questo Madeleine lo traduce in un linguaggio molto semplice, per questo io ho voluto dare questo titolo, Note semplici per semplici cristiani. Questo semplice non vuol dire banale o scioccherellino, no, assolutamente. È una semplicità che è passata, che arriva alla fine di un percorso, non viene all'inizio di un percorso. Se qualcuno di voi ha mai provato a suonare, che è tanto difficile suonare, bisogna fare arpeggi, scale e non ti viene niente. Quando ti viene facile suonare, vuol dire che sei alla fine del percorso, non all'inizio, allora ti viene facile. Madeleine, tra l'altro, amava la musica, tra l'altro è poetessa, letterata, anche amava danzare, suonare pianoforte. Quindi questa semplicità arriva al termine di un percorso che non è un percorso senza ostacoli, ma un percorso pieno anche di sofferenze, di... Sì, è un percorso lungo e doloroso.
Porco cielo, no?
Ah, un pochino. No, scusa. No. Allora, io vorrei dire questo. Quali sono per noi... Per tutti noi che siamo qui anche stasera in quest'aula bella della facoltà, quali sono queste note semplici da vivere per noi del XXI secolo? Madeleine ci dà un'idea intanto, dice che non c'è una via già tracciata per la santità. Guardate che è una grande tentazione fissarsi dei comportamenti, prefissarsi delle, anche per pur buoni e santi che possano essere, è molto pericoloso, perché se io fisso l'asticella troppo alta sono sempre in affanno, sempre a corsa e mi sento sempre inadeguata. Infatti lei non parla di un modello di santo, ma di santi in generale, e ora poi vi dirò, c'è un piccolo librino che consiglio a tutti di leggere, che è Alcide, guida semplice per semplici cristiani. Io ho conosciuto così Madeleine, attraverso questo libro che mi ha regalato un mio amico sacerdote. E in questo librettino c'è scritto, questo Alcide, uno di noi, un giorno di fare in vena di fare l'eroe per non avere voglia di essere un bravo uomo. Tante volte non so voglia di fare il bravo uomo. Cioè, dico per me che sono una donna, tornare a casa e fare da mangiare, cucinare, no? E fare i letti, eccetera. Quindi, però, questo forse è quello che ci viene chiesto. Vivere nella nostra quotidianità una vocazione, una chiamata di Dio. Dunque, mentre diventare dei santi particolari, mettiamo San Francesco, è compito forse di qualcuno eletto in particolare, diventare santi è compito di tutti noi. Quindi noi abbiamo un grande compito, questo. E questa via alla santità non è legata a una particolare personalità, ma è legata a ognuno di noi, alle caratteristiche che ognuno di noi ha. Quindi, per esempio, abbiamo a che fare dalla mattina alla sera con un corpo. Se qui c'è un, non lo so, qualcuno che ha una ventina d'anni, avrà un corpo sicuramente meno affaticato del mio che ne ho 50, eccetera. Quindi, con i nervi, gente che per esempio è sottoposta continuamente a stress nervoso, sarà più stanco. Noi abbiamo a che fare costantemente con questo, e Madeleine lo ha presente, per questo quello che lei ci dice può esserci utile. Allora, il nostro stato è quello di avere un corpo, dice, e con questo abbiamo a che fare da mattina a sera. A volte ne saremo felici, ma a volte ne sentiremo la pesantezza, tanto da chiederne di esserne liberati. Pur tuttavia, dice lei, è il nostro corpo. Non è a caso, è Dio che l'ha voluto, l'ha dosato, persino nei nervi, nel sangue, nel temperamento profondo che ha voluto. Perché ho voluto leggervi questo? Perché talvolta credo che il nostro cristianesimo abbia una valenza un po' troppo spirituale, cioè, ma noi non siamo degli spiritelli, noi siamo... Il nostro spirito è perché abbiamo un corpo, il nostro corpo c'è perché abbiamo uno spirito. Cioè non lo possiamo disincarnare, questa è la grandezza di Madeleine del Brenner. Una spiritualità incarnata, ma nel vero senso del termine, proprio nella propria carne, la si sente tutta. Quindi è questo corpo che è l'argilla di Adamo che il Signore santificherà. È questo che è il tempio dello Spirito Santo. E con esso noi entreremo a far parte del regno di Dio. E Dio non ignora niente, né debolezze, né peccati, né colpe. Dio sa come siamo fatti. Non ci possiamo nascondere, altrimenti ci nascondiamo costantemente anche da noi stessi. Quindi, una cosa che credo di aver imparato da lei è che ognuno di noi deve mostrare quello che è il nostro vero volto. Il nostro vero volto. Conviene perdere la faccia, lo dice anche Alcide, perdiamola pure la faccia se questo ci fa acquistare il nostro vero volto. Perché siamo sempre troppo preoccupati. Beh, io devo fare una conferenza, devo fare bella figura, devo parlare per bene. E non troppo toscano, questo ve l'ho detto davvero, non troppo toscano. Ecco, però non è questo, cioè conviene perdere la faccia se poi davvero si dà il nostro volto. E davvero, come ha detto Don Luciano, ogni incontro ci fa cambiare un po', perché attraverso ognuno di noi si incontra Cristo, anche se io vi vedo in certe facce che non conosco, però è attraverso ognuno di voi. Ora mio prossimo, e io sono prossimo per voi. Dunque, quali sono? Cominciamo un po' a enumerare qualche nota di queste bellissime note che io ho trovato in lei. non è un itinerario in Dio, il famoso itinerarium in Deum, ma sono semplici annotazioni per la vita di tutti i giorni. Lei dice: appartenere a Cristo, avrei voluto unicamente appartenere interamente, esclusivamente a Gesù Cristo, nostro Signore e nostro Dio, e provare a vivere il suo Vangelo. Essere completamente disponibile alla sua volontà nel più intimo della Chiesa e per la salvezza del mondo. Ci basterebbe questo per dire: vabbè, torniamo a casa, cominciamo a meditare e a fare qualcosa. Io ho scritto anche essere in uno stato permanente di conversione, perché la conversione non è che una volta ci siamo convertiti, lo è per sempre. Ogni momento ci si deve convertire, ogni giorno. Paolo VI, mi ricordo, nelle omelie del mercoledì, di aver fatto proprio uno studio sulla conversione, costantemente diceva questo, una conversione quasi quotidiana, perché ci si deve sempre rigirare, rivoltare verso Dio. Ma la cosa interessante è che per lei la conversione non è così tutta bello, tutto felicità, gioia, sì, cioè. Ma lei dice: la conversione non è solo gioia, c'è sempre sofferenza quando c'è la conversione, perché rigirarsi e dimenticarsi un po' di noi stessi non è facile. Quindi, affinché un uomo si rigiri verso Dio, vi è un alto prezzo da pagare, e credo che qui si riferisca a noi stessi, perché dobbiamo rinunciare a pensare io, ma cominciare a pensare noi, lui, tu. Pregare incessantemente, anche la dimensione della preghiera, ho detto prima, io sono un insegnante, poco si fa nelle famiglie, poco lo si fa personalmente, poco lo fanno i ragazzi, eppure la preghiera è fondamentale, la preghiera è la linfa vitale. Lei che cosa ci dice? Beh, non abbiamo più tanto tempo? Siamo sempre di corsa, nonostante abbiamo i computer, il fax, l'aereo, abbiamo un sacco di cose, ma non abbiamo più tempo. Nessuno di noi ha tempo, siamo sempre in corsa. Ma allora lei individua queste perforazioni. Le perforazioni erano quelle che lei vedeva fare per attingere il petrolio. Dice: prima si distruggevano interi boschi, poi si faceva la legna, per bruciare, per riscaldarsi. Ora con il petrolio si occupa un pezzettino, no? Però si scende in profondità. Ecco, la preghiera dovrebbe essere un po' questo. In certi momenti siamo fermi a un semaforo rosso, c'è troppa fila, si sta girando il sugo, si sta aspettando che bolla l'acqua per buttare la pasta, si sta aspettando, non so, di entrare al lavoro, si può pregare. Forse non si pregherà tutti concentrati, può darsi. Lei dice: bene, anche le distrazioni donale a Dio, però prega. Però proviamo a pregare un po' di più, perché senza la preghiera l'uomo non si può riossigenare, si rimane soffocati dall'attività, dall'attivismo. Il nostro problema è l'attivismo. Oggi, un tempo c'era l'horror vacui del vuoto, la paura, il terrore del vuoto. Oggi c'è il contrario, l'horror plein. Le nostre vite sono troppo piene, le nostre case sono troppo piene, i nostri armadi sono troppo pieni, e la nostra testa è tutto troppo pieno. Non ci dobbiamo alleggerire, ci dobbiamo tutti, io sono la prima. Quindi, che cosa fa la preghiera quando la facciamo? Ci libera dalla gabbia delle abitudini, ci libera dal fardello di ricordi, di pensieri, e ci apre a Dio. Pregare è prima di tutto sradicarsi da ciò che si fa per parlare a Dio. Non è facile sradicarsi, vuol dire togliere le radici da dove si piantano. Però se ci si ricorda Abramo, le ha dovuto togliere le radici se voleva seguire quello che gli ha chiesto Dio. Gli ha detto: prendi, vai, e aveva 65 anni. Ha preso e andato. Dove? Non lo sapeva, verso l'ignoto. Però questa è la richiesta. Allora, se noi siamo disponibili a lasciare tutto, forse recuperiamo tutto. È paradossale, ma forse è così. Perché non vi è una separazione fra un tempo sacro e uno profano. Non è il tempo sacro, perché ora sono alla messa e ora sto facendo una preghiera e poi vado a lavorare, non è più sacro. Ogni azione dovrebbe diventare preghiera. Questa è anche un'altra grandezza di questa donna. Lei è una contemplativa attiva e una attiva contemplativa, ma non si può scindere. Io ho nella mente in questo momento l'immagine di Madre Teresa di Calcutta che fa con il rosario a mano. È così, quindi è imprescindibile. Allora, qui dico una cosa che ha già detto Don Luciano, avere una fede adatta ad ogni battaglia, cioè una fede provocata. Non si può più dire sì, sono credente, va bene. No, non è più possibile, non è possibile. Basta stare per esempio in una scuola dove c'hai il 95% dei colleghi che sono contro il fatto che tu insegni religione, per esempio, o con i ragazzi, cioè, oppure nell'ambiente in cui vivete voi, qualunque credo sia così. Cioè la fede deve ritornare a essere una forza capace di convertire. Nel 1941 esce il testo di Godin e Daniel, mi
pare. 43.
Nel 43, allora, nel 43 esce questo testo, Francia paese di missione. Quando lo legge questo il cardinale di Parigi, non dorme la notte perché dice, come, ma questi hanno ragione. Cioè, non è che si deve più andare a missione, parto, prenda la lancella e vado a convertire questi perché non sanno chi è Gesù Cristo. Io devo convertire Parigi, devo convertire la Francia. Noi non è che dobbiamo per essere missionari partire, noi bisogna tornare a casa e cominciare a, se si crede, a essere missionari, con figli, amici e tutti con le persone che si incontrano. La nostra è un'attività costante di missione, deve diventare. E non si può aver paura. Allora, in questo caso, visto che siamo in una facoltà, voglio dirvi questo. Vabbè, io amo studiare, e questo devo confessare, vabbè, forse un pregio, un difetto, non lo so, però oggi non è più possibile per nessuno di noi essere troppo, come posso dirvi, ignoranti dal punto di vista della fede. Non dico che bisogna avere per forza un foglio teologico, no. Ma per esempio la lettura della Bibbia, del Vangelo, bisogna, perché ti interpellano su questo, se te non credi, non sanno rispondere. Quindi non si può più essere acritici in qualche modo, in questo nostro mondo. Allora, imitare Cristo, che cosa vuol dire? Andare per strada, non per fare qualcosa di specifico, ma per fare lungo tutto il cammino gli stessi gesti che ha fatto Gesù Cristo. Cristo non si è specializzato in niente, ma quelli che ha provato li ha curati, ha fatto sempre ospedale da campo, sempre, ovunque. Anche Madeleine non privilegia alcuna via, perché cerca di rispondere sempre alle esigenze dell'altro. In che modo? Senza schemi prefissati. Allora, c'è una cosa che mi è rimasta impresso la prima volta che ho letto la prima biografia. Io per tanti anni ho scritto alla biografa, che ora è morta, a questa del primo libro di Christine Bonnard, del primo libro sulla biografia di lei, e c'era questo episodio. Lei deve portare, come se non dovesse portare un pacco, no, da mangiare a un bisognoso. Lei glielo porta e questa gli sbatacchia, la porta in faccia e la manda via. Lei non si offende, perché noi ci offendiamo troppo, credo. Lei non si offende, ma ripensa a questo e prende un mazzo di rose, compra un mazzo di rose e gliele porta, e da lì nascerà un'amicizia. Io credo che sia un po' vero questo. Tante volte, per alleggerire la nostra coscienza, noi trattiamo il povero o chi ha bisogno, cioè così, senza nemmeno guardare, senza nemmeno toccare, perché sennò ci si sporca le mani. E non mi ricordo se la mia memoria dice bene, ma mi sembra Vincenzo De Paoli diceva: fai in modo che quando fa un'elemosina il povero ti perdoni. Ecco, credo che questo lei lo abbia fatto durante tutta la sua vita, ha cercato proprio di avere un cuore capace di stare in ascolto dell'altro. È entrata in un pathos, c'è un termine greco, scusatemelo, ormai passatemelo questo, che vuol dire sentire insieme. Noi sulla Bibbia troviamo: ha avuto compassione, no? Come anche nella parabola del samaritano, nel figlio il prodigo quando torna. Ecco, questo ha avuto compassione, cum patire, vuol dire non sento pietà, ma se sente insieme, cioè io in questo momento mi metto nei tuoi panni. Guardate che la situazione cambia, perché se io mi metto nei vostri panni dico: Eddie, non devi essere troppo lunga perché questi sciagurati, se no dopo cena ti uccidi. Però anche voi direte: beh, questa signora è venuta da Pistoia, via, giù, e sta lì che tutti si guardano, cerchiamo di ascoltare. Cioè, e comunque vuol dire tanto mettersi nei panni dell'altro. Non è una spalla da poco. Mi metto nei panni di mio marito quando torna a casa, se è nervoso, se so che ha lavorato veramente tanto, dico: va, via, giù, cerchiamo di sopportare, cioè, capito? Cambia un po' la prospettiva. E questo compatire è Dio, E il verbo greco dice: lo sente rovesciarsi, muoversi le viscere. E tutti noi, quando stiamo male, o si ama, o siamo innamorati, si sente allo stomaco, no? Si dice le farfalle, oppure anche se siamo o si sta male, si sente fisicamente. Il nostro sentire non è un sentire intellettuale, è un sentire nei sensi, in tutto il corpo. Dunque, qualsiasi cosa si faccia, dice lei, dobbiamo farla al modo di Cristo, dobbiamo metterci un po' nei suoi panni. E il nostro cuore deve essere conforme a quello di Cristo, cosa che non è uno scherzo. Allora, amare senza fare distinzioni tra un fratello secondo la carne e uno sconosciuto fratello in Cristo. Avrei voluto un amore non spezzettato, estinto dal primo comandamento fino al bicchiere d'acqua, dopo essere passato attraverso le esigenze della misericordia e della grande chiamata apostolica, un amore impossibile da spezzettare se è l'amore di Cristo, perché il prossimo è tutti, non come qualcuno scherzosamente, no, fa il prossimo, sì, quello dietro, ama quello dietro, no, il prossimo è proprio quello più vicino, è questo. Per esempio un'altra cosa, essere in silenzio. Il silenzio, anche questa è una nota che il cristiano deve recuperare, perché il nostro mondo è fatto da troppi rumori, è eccessivamente rumoroso. Oggi non siamo in grado di stare mai in silenzio, i nostri ragazzi escono le cuffiette e stanno a aspettare un tram, qualsiasi cosa, le cuffiette, nessuna comunicazione se non con questo cellulare. Allora, è un mondo così, eppure bisogna cercare di educarli, bisogna cercare di educarli allo scambio di parole. Quando lo scambio di parole diventa comunicazione e non uccide la parola, quella con la P maiuscola, cioè quella del Dio. Quindi in Madeleine ci sono due livelli di silenzio: uno è fare silenzio e uno è essere silenziosi, ma non bisogna scambiarlo con mutismo, perché il mutismo è un'altra cosa. Cercare, dice, ci sono delle persone che parlano anche per delle ore e stanno sempre in silenzio perché fanno risuonare la parola di Dio, e ce ne sono altre che uccidono costantemente la parola di Dio, perché il vero silenzio, appunto, come dice lei, non uccide mai la terra. bisogna predisporsi fisicamente al silenzio, comunque è un itinerario anche imparare il silenzio. Ma vi voglio leggere soltanto questo piccolo massima di Alcide: per dire a Dio ciò che Lui vuole, niente ti manca, ma per dirgli ciò che vuoi tu, molto ti manca. E quindi, ecco questo, cercare di far sì che i rumori non facciano troppo strepito dentro di noi. Leggere costantemente il Vangelo e annunciarlo. Annunciarlo come? Cercando di far capire che è una cosa attuale, che non è qualcosa dove ci sta sopra la polvere, ma non è qualcosa di chiuso nelle aule accademiche, perché talvolta anche chi fa teologia, ora lo dico perché sono qui come docente, anche talvolta chi fa teologia parla solo a se stesso, la parola teologica deve parlare, perché la teologia è vero che è il discorso su Dio, ma forse anche la parola di Dio, perché Theos Logos mi dice parola di Dio, parola su Dio, ma forse anche di Dio. E quindi deve diventare qualcosa che comunica, qualcosa di fresco. Obbedire senza riserve alla Chiesa e a Cristo. E vorrei semplicemente dire questo, che l'obbedienza non è disciplina, perché la disciplina ce l'hanno i militari. Noi abbiamo l'obbedienza, ma l'obbedienza è qualcosa che non priva a Dio di darci originalità e inventiva. Quindi le circostanze divengono una sorta di superiori a cui è necessario obbedire, perché ci si trova meravigliosamente, diceva Valéry, liberati da noi stessi. Poi votarsi all'insicurezza materiale e spirituale, ma questo già l'ho un po' annunciato. Ecco, vorrei dire questo: essere disponibili, anche questo è importante, cioè vivere una vita, scrive, allo sbaraglio, spersati da tutti i venti del mondo, ma calamitati, se è presente la calamita, dal mistero di Dio e afferrati da Lui. Un cristianesimo troppo abitudinario, che ha perduto la freschezza della conversione, come ho detto anche all'inizio, e presenta Dio come un vecchione che si inquieta, dice lei, appena l'avvenire annuncia un cambiamento, oppure che si intenerisce ogni volta che vengono evocati i ricordi del passato. Io credo che si sia noi a far questo, ma non Dio. Credo che Dio attraverso Cristo sia il novum proprio, per eccellenza. Quindi un cristianesimo che non deve aver paura delle novità. Accogliere se stessi e gli altri, anche questo è imprescindibile, perché si può accogliere gli altri soltanto se si riesce a accogliere noi stessi, con tutte le nostre magagne, con tutte le nostre colpe e fragilità. E accogliere gli altri, così lei si pone a ogni crocicchio di strada e chiunque passa è il benvenuto. Ecco, chiunque entra nella nostra casa dovrebbe essere il benvenuto, no? Come a quest'ora? No, non è possibile, no. Bisognerebbe provare, dai, sei il benvenuto. Allora, il cristiano quindi deve farsi guscio concavo, capace di accogliere ciò che Dio vuole, accogliere ciò che egli stesso è in profondità, compreso il lato più scuro del proprio essere. Allora, voglio, prima di concludere, poi concludo, voglio dire questo. Questo guscio concavo a me interessa perché mi ci ha fatto riflettere una persona. Il famoso calco che c'è anche nel Nuovo Testamento, noi si dice sempre non mi sento in forma, mi sento in forma, non mi sento in forma. E io, anche io mi sono chiesta, ma forma, quale forma? Una volta c'è scritto che Cristo è il calco, è la forma. E proprio come bambini, avete presente quando si fa le formine con la sabbia? Se sulla parte troppo asciutta o troppo umida, la formina non viene perfetta e non ti senti in forma. Quando è che si trova la nostra forma? Quando siamo conformati, informati, formati, come volete, a Cristo. È Lui il nostro calco. E allora forse siamo in forma. E bisogna ritrovare questa forma che solo Cristo ci può dare fino in fondo. Io come ultima nota, direi questa discesa anche agli inferi, che mi preme tanto, perché la presenza di un Dio infinitamente buono ci fa tante volte scandalizzare della presenza del male nel mondo. Non è alle 10:15 l'ora per parlare del problema del male, naturalmente, problema che a me sta tanto caro. Però ecco, voglio dire questo, che è necessario toccare l'inferno dell'uomo e della storia e non avere paura, perché altrimenti siamo ben poco conformi a Cristo. Cristo non ha temuto di toccare l'inferno dell'uomo né quello della storia, della storia. È discesa agli inferi, il venerdì santo, la morte, l'ha subita, ha subito l'ingiustizia, ha subito la sofferenza, ha subito la morte, ha vissuto tutto per poi redimerlo, per poi vedere certo la luce della risurrezione, ma senza avere questa paura. Andare dagli uomini, tra gli uomini come perdonati, non come giusti. Non si può sempre andare dagli altri come se si fosse giusti, in mezzo a peccatori, detentori sempre della ragione. Non è possibile, sei già chiuso il dialogo. Cioè, se io penso che quello che ho detto ho ragione ed è giusto, basta, non dico neanche facciamo domande, intanto o fate critiche, perché intanto ho già ragione. Cioè, questo bisogna impararlo. Si va a parlare alle persone che sono nostri fratelli e noi abbiamo un padre comune, conosciuto da alcuni, dice Madeleine, ignorato da altri. Ma noi ci dobbiamo andare come dei perdonati, non come degli innocenti. E cambia tanto, se si va come dei perdonati. Se davvero si sa che siamo oggetto del perdono di Dio, come gente che ha avuto la fortuna di essere chiamata a credere e di aver ricevuto la fede, una grande fortuna, e di riceverla non come un bene come che è il nostro, ma come diceva Don Luciano, che è per tutti, che è del mondo. Allora a questo punto si può parlare di Dio e si può evangelizzare. Poi si fa una cosa insieme, io e Don Luciano si legge, si conclude poi insieme.
Sì,
dico questa ultima cosa, accettare una gioia e un amore trafitto dalla croce, perché quando noi possiamo amare e soffrire, possiamo il massimo in questo mondo. Non è per tiepidi, il cristianesimo non è per tiepidi. L'amore, l'ho già detto ma lo ripeto, chi ha paura di conoscere il male è un ben povero amore. È come un innamorato che ha paura di conoscere i difetti dell'amato. Bisogna avere questo coraggio, siamo chiamati a questo coraggio. Bisogna amare nonostante il male e amare anche ciò che non è sempre comprensibile. Perché non tutto è spiegabile. Mi hanno presentato come la mia diciamo, prima vocazione di studiosa è quella della filosofa, è vero. E quindi ricerco la ragione e le spiegazioni, ma non tutto è spiegabile. E nonostante questo bisogna amare. Questo vuol dire che non dobbiamo perdere mai la speranza, perché il cristianesimo non è una dottrina della rassegnazione. Noi non dobbiamo essere rassegnati, mai, mai rassegnati. Dobbiamo avere l'energia, come l'ha descritta bene Don Luciano leggendo quella testimonianza di questa sua amica polacca, poiché la nostra è una speranza che mira all'eternità, ma è una speranza che spera anche il presente, perché l'eternità, ve l'ho detto all'inizio e chiudo il cerchio, è nel presente. Ogni momento presente fa vivere l'eterno. E niente, con tutte queste note, qualcuna, anche se se ne fa un pezzettino, forse via. Abbiamo la speranza noi e siamo contenti. Io vi ringrazio di avermi ascoltato, di avermi invitato, di aver sopportato il mio toscanazzo. Io amo molto il vostro bolognese e ora ripasso la parola a Don Luciano, perché per finire...
C'è qualche...
C'è
qualche domanda, poi finiamo.
Va bene, allora sì. Le domande volentieri, pure le critiche, l'ho detto, appunto, ma soprattutto se c'è qualcosa che vi ha colpito, che vi interessa, di cui volete sapere qualcosa.
C'è un po' di tempo, sì.
Non 10 e un quarto? Un quarto d'ora.
Per fare da lì, per fare qui?
Sì, è meglio che mi abbia. Okay.
Ah, ma si sente, no?
Buonasera, sono Gabriele Mia, ripetentissimo studente. Esprimo principalmente un'infinita gratitudine per essere qua e per questa sera nello specifico. E ho una curiosità vivace, che è questa. Essendo questa figura di santità in cammino, questo risuona, proveniente da una principale esperienza poetica, quindi della materialità spirituale della parola, se possiamo usare questa proposta. La immediata curiosità è, poi andrò a vederlo ovviamente, però volevo condividere questa domanda, la curiosità è quali e quante sono le ricorrenze nel suo linguaggio, nel suo vocabolario, quindi ormai che è quello, invece della identificazione dell'altro problema, diciamo, che è lo spirito. La corporeità è sicura, no? Che è ovviamente una corporeità spiritosissima, se possiamo dire così. La domanda è dov'è la ricorrenza invece dell'indicazione nel suo linguaggio dello spirito chiamato spirito? Questa è una curiosità fortissima che ho, perché mi è... Non so se sono stato chiaro.
No, che la domanda sia intrigante, sì.
Oddio, non è stata chiara.
Allora.
Che è lo spirito che parla quando dice che la cerniera, quell'immagine, sì. No? È lo spirito che informa di sé tutto ciò che è cosa. La domanda è il ribaltamento. Quando da ogni singola parola viene illuminato lo spirito?
Ma si risponde tutte e due,
se vuoi dico qualcosa anch'io, sì.
Mi viene da dire, se ho capito, perché non è detto che io abbia capito bene, mi viene da dire che ogni parola in cui risuona il Vangelo, la parola di Dio, ritorna allo spirito, è informata dallo spirito. La materialità della parola, di cui tu parlavi, cioè la parola si può anche, la parola serve per comunicare, serve per creare immagini, per fare poesia, la parola serve per molti, per una comunicazione banale, quotidiana, cioè letteraria. Ma in tutti i casi, che sia la conversazione, la parola banale, la parola detta così, quando trasmette Dio, vuole, o almeno ha questa intenzione, trasmette la carità, l'amore di Dio, la misericordia, lo spirito, secondo me non tradisce lo spirito, la parola, anzi, è il veicolo primario. Se Giovanni dice che il Logos è Dio, crede la parola, visto che la traduzione di Logos è parola per noi, una delle possibili traduzioni ovviamente, vuol dire che con la parola quando è piena diventa, come dicono gli ebrei, per loro è davar, ci sono anche i biblisti, ma mi corrigeranno, che vuol dire efficacia. Della serie, se io ora dico che sia giorno e rimane buio, non c'è verso, d'accordo? Ma se Gesù Cristo dice che sia giorno, viene giorno, ma questa efficacia, i santi, tutti quelli hanno fatto miracoli, tutti quelli che lo fanno e lo faranno, hanno questa efficacia. E Madeleine aveva. L'efficacia può essere sia nel sia giorno, un miracolo, sia gratante, sia nel fatto di parlare a una persona e incontrarla nel cuore, e averla incontrata, aver avuto un discernimento. Quindi io credo che la sua parola, anche le parole della poesia, che appunto è il suo percorso poetico iniziale, e anche le altre, siano parole che comunicano lo spirito e che quindi non ci, nella maggior parte, nella maggioranza, poi chiaramente le parole di Dio, ma nella gran parte delle sue parole c'è lo spirito. Non so se ho capito, se ho risposto. Non t'ho capito. No, no,
no, ma
detto anche per un'altra volta. Del termine spirito, cioè della ricorrenza, quante volte
spira nella maniera più breve possibile, proprio perché noi professiamo una fede di
parlare del termine spirito,
come e dove e quando vista la sua questa formidabile impegna,
allora
all'opera, dove proprio una curiosità perché vicino a nostro.
Ho capito. No, no, ecco, mi dispiace che avrei potuto rispondere con maggiore precisione, perché io sui termini più importanti ho fatto una rubrica dove tutte le volte è citato spirito, non spirito santo, non moltissime volte direi, però purtroppo io non ho questa rubrica e quindi non mi attento a dire nessuna percentuale. Ci sono domande anche più semplici, perché è vero che voi siete stanchi e che sono le 10 cose e mezzo, ma io sono stanca e sono cose le 10 e mezzo. Si accettano domande semplici? No, va bene, si accetta ogni domanda.
Intanto grazie per tutte le cose che ho ascoltato questa sera, una grande meditazione. Riprendo un po' subito come è partita lei questa sera dicendo ci mancano oggi i punti di riferimento. Beh, sarebbe interessante anche capire le motivazioni perché ci mancano, però ecco, andiamo avanti. E poi dopo ho dato alcuni punti di riferimento, il corpo, la preghiera, il silenzio. E poi ecco, vorrei chiedere questo, e poi ecco, quella espressione molto bella che è l'operanza, no? Se dico una cosa a una persona la devo dire con il cuore, e così passano le condizioni, benissimo, mi perdoni di quello che sto chiedendo adesso, però ecco, ha dato tanto importanza alla preghiera, al corpo, al silenzio. Ecco, se vado a dire alle 11:30, alla domenica, dopo la messa, di fare silenzio in chiesa, forse non lo dico per buono, va bene, però lo ritengo necessario. Ecco, allora, queste cose, va bene, come anche lei, quando insegna con questa ragazza, Come dobbiamo fare per far passare questi valori, questi punti di riferimento? Perché probabilmente poi non abbiamo più nessun punto di riferimento, perché sono io il silenzio, sono io Dio, sono io il corpo, sono io, sono io.
Ma io non ho certo una ricetta di come sia possibile far passare certe cose. Io non so, ecco, quando dico anche sul silenzio, appunto, non è soltanto, ecco, stare zitti, ecco, e fare suonare la parola di Dio, cercare di farla risuonare. Certo, anche il sacerdote quando parla e si sente la presenza del Vangelo in maniera più forte, perché magari l'ha meditata, perché il suo percorso spirituale è in un certo modo. Certo, devo dire questo, se le nostre chiese non si chiudono immediatamente appena è finita la messa, se la luce non si spenge, se il prete rimane un po' lì, se fa un po' da ospedale da campo anche nella chiesa, però io ricette non ne ho, cioè io non so che cosa dire, nel senso che con i ragazzi per esempio è difficile, se non sai mai come fare, si deve anche affidare, questo uso Madeleine del Brel, lei dice noi si fa parte di un piano più grande di noi, qualcun altro l'ha iniziato e qualcun altro lo finirà. Noi dobbiamo non scoraggiarci nonostante gli insuccessi, avere la speranza. Però è difficile, forse davvero anche imparando a voler bene ai parrocchiani, agli studenti, il prete che non lo so, cioè è malato, che non salta dal letto, che va a trovarlo, si mette lì e sta seduto un po' sul letto, anche se sta zitto il quarto d'ora, secondo me, forse non ha bisogno di dire grandi cose neanche alla messa, però ecco, io non lo so, non posso parlare, non mi sento di... Mi sentirei di tradire anche Madeleine del Bre dando delle ricette, perché è via via anche che si vede, ognuno di noi deve fare il proprio meglio, che stare al peggio di qualcun altro può darsi, cioè può anche essere. Però siamo un cammino, siamo tutti perfettibili, la Chiesa è perfettibile, noi siamo perfettibili, si migliorerà. Cioè, fino a che c'è vita, c'è speranza, diceva la mia nonna, che è morta vecchia, diceva, ehi, bimba, su, quando magari tornava a casa e mi ho preso un brutto voto a scuola, così. Le nostre chiese si riempiranno forse di giovani, nuovamente, se forse non useremo sempre questo linguaggio vecchio, se avremo meno paura di essere anche vivi, c'è sempre la paura. C'è la paura di tutto, allora si fa una carezza e siamo pedofili. No, è vero, cioè ragazzi, l'Iglesia si vive in un mondo. Lei non ha chiesto perché è tutto liquido e mancano le certezze. Beh, perché fa comodo a qualcuno, mi viene da dire. Fa comodo a qualcuno. Se si cambia, se io e lei si gioca a briscola e siccome c'è fiori in tavola e io non ho fiori, va bene? E cambio la briscola a metà gioco e non si gioca più, non è, è così che fa il nostro mondo, si cambia le carte in tavola costantemente e uno è così, sempre perplesso, non sa bene dove arrivare. I ragazzi non sa, i lavoratori si sa se avremo un lavoro, se andremo, io so se andrò in pensione, i matrimoni si sa se avranno un termine, allora cerchiamo di essere misericordiosi, non lo so. Cioè un termine l'avranno, cioè non si sa se dopo un mese, 6, 12 anni, cioè con la morte, no, è vero, è tutto segnato da un'eccessiva precarietà, per cui se voi parlate con i vostri ragazzi, voi vi renderete conto di questo, che loro come se non avessero speranza, non avessero prospettiva, questa è una cosa che mi angoscia terribilmente, cioè la devo avere io, che ho 50 anni, voi avete tutto il mondo, ragazzi, io sono nelle vostre mani, noi siamo nelle loro mani. Hanno tutto il mondo. Allora cerchiamo di dargli fiducia, cerchiamo di volergli bene, se parleranno alla messa e chiacchiereranno pazienza, non lo so se saranno in silenzio, se vi si insegnerà anche cosa vuol dire davvero un po' il silenzio. Proviamo a farlo anche noi, senza riempirli sempre di discorsi, cercando di fare un gesto magari. Non lo so, insegnatelo anche, cioè, questo ora. Insegniamocelo a vicenda, ma via via, che ci risolva la situazione. E mi dispiace per non avere una, direbbe un tale, no, formula che i mondi possa aprirsi, e non ce l'abbiamo noi una formula che i mondi. Non c'è data. Dobbiamo vivere come su una specie di equilibrio instabile, come su una corda, no? Però se noi procediamo, forse riusciamo ad arrivare al termine. Questo. Poi le nostre chiese soffrono, noi cristiani soffriamo, siamo tutti in stato di sofferenza. Vediamoci, sì, alla messa del primo c'erano 10 persone, perché è venuta di sabato, c'era bel tempo, c'erano 10 persone, nemmeno un giovane. Ragazzi, è una delle feste più importanti, cioè quella che dà speranza che si può diventare tutti santi, cioè voglio dire, e quindi non si comunica più, non lo so, non si riesce a comunicare, troveremo.
Verrebbe da dire, scusate se mi introduco, non pensando di poter interpretare Madeleine, ma vedendo come si muoveva nelle cose, che lei sentirebbe prima di tutto il bisogno di mettersi in ascolto profondamente di questi ragazzi, di questi giovani, di queste persone, poi di non perdere di vista che proprio il Signore, davvero Lui c'è, è all'opera, sta parlando, e misteriosamente è già all'opera dentro la vita anche di questi ragazzi, di queste persone che sembrano così, e sentirebbe il bisogno di lasciare intravedere la possibilità, ne abbiamo presente che molti sembrano come alla ricerca continuamente di una musica indotta, no? Come dai, che li protegga, li ovatti e li difenda dall'ambiente, no? E lasciare intuire invece la possibilità che tu abbia una tua musica originale che suona dentro di te, che il cuore è abitato davvero dall'amore di Dio, che è la possibilità di trasformare le cose più banali in un incontro con Lui che cambia la tua vita. Cioè, è la scommessa sarebbe lì dentro, mi sembra. E lei non si scoraggerebbe, cioè direbbe, ma perché? È così. Il Vangelo è veramente fatto per il cuore dell'uomo, ma un cuore che si converte e non si girerà verso il Signore, rigirerà, se non trova qualcuno che danza così la vita cristiana.
E poi, ecco, io voglio dire questo e concludo. Un difetto che io mi do e che do spesso anche a qualche altro insieme a me, è quello di voler prospettare un cristianesimo e un essere cristiano troppo perfetti. E quindi anche l'altro, cioè se tu gli proponi un modello di perfezione, io allora è vero, ho detto grandi cose qui, d'accordo, ma per far vedere la grandezza di questa donna è perché davvero non si può essere così. Però non puoi opprimere l'altro facendogli sentire sempre come se fosse inadeguato. No, perché alla fine uno si scoraggia e lascia perdere. E va altrove. Quello che viene, che c'è oggi, vi richiamo, è molto più semplice del cristianesimo. Guardate, la via veramente breve e asfaltata. Questa è lunga, impervia, non asfaltata, con sassi e in salita. Per cui la scelta, chi è che uno viene a dire ma faccio questa? Quindi non è il problema soltanto dei giovani, è il problema di tutti noi. Non si riesce anche a dire, beh, sono un povero peccatore, insomma, sono così, sbaglio, ho fatto questo, quest'altro. Forse l'altro ci vorrebbe un po' più bene, direbbe, ma ha visto, crede in Dio però. Vabbè, via, voglio credere anch'io. Non lo so, questo lo dico come esperienza mia, personale. Quindi.
Il tempo forse...
È il tempo della nanna?
Allora pensiamo, è tempo di una bella concludere, lettura. Pensiamo di concludere con... Vediamo se si riesce a vedere. Allora io... Ah no, allora andiamo giù così. Si riesce a vedere questo testo?
Sì.
Questo volevamo solo leggerlo. È un testo in cui lei dice la sua scoperta di Dio e lo dice in forma di preghiera, di dialogo, no? Tu esistevi, io non ne sapevo niente. Avevi fatto il mio cuore a tua misura, la mia vita per durare quanto te, e poiché tu non c'eri, il mondo intero mi sembrava piccolo e stupido, e il destino di tutti gli uomini insulso e cattivo. Quando ho saputo che tu esistevi, ti ho ringraziato di avermi fatto vivere, ti ho ringraziato per la vita del mondo intero. La sofferenza che patiamo sulla terra mi è sembrata molto più grande, soprattutto pensando a quella degli altri, del mondo, di tanti, no? E nello stesso tempo molto più piccola. Le gioie che vi troviamo molto più vere e nello stesso tempo più piccole. E poi vi proponevamo di terminare con, se vogliamo dirlo insieme, uno dei suoi testi, leggo io, che è uno dei suoi testi più belli, forse uno dei classici della letteratura spirituale del XX secolo, il ballo dell'obbedienza, che si conclude così. Signore, insegnaci il posto che tiene nel romanzo eterno avviato fra te e noi il ballo singolare della nostra obbedienza. Rivelaci la grande orchestra dei tuoi disegni, in essa quel che tu permette da suoni strani, nella serenità di quel che tu vuoi. Insegnaci a indossare ogni giorno la nostra condizione umana come un vestito da ballo che ci farà amare da te tutti i suoi dettagli come indispensabili gioielli. Facci vivere la nostra vita non come un gioco di scacchi dove tutto è calcolato, non come un match dove tutto è difficile, non come un teorema rompicapo, ma come una festa senza fine in cui l'incontro con te si rinnova, come un ballo, come una danza, fra le braccia della tua grazia e la musica universale dell'amore. Signore, vieni a invitarci. Bene. E auguri a tutti.
Quarto anno, con temi sempre molto...